con Odissea hai ripreso il percorso di ricerca iniziato quasi 10 anni fa con l'Iliade, proseguendo idealmente la tua personale rilettura sui poemi epici. Ci sono punti di congiunzione fra i due spettacoli, un filo rosso che li lega?
Sicuramente Omero è un filo rosso, sono molto diversi gli spettacoli e ho affrontato temi e problemi anche estetici, problemi etici differenti, però sicuramente c'è un qualcosa che li unisce. Dopo l'Iliade ho voluto fare spettacoli molto più piccoli, in formato più modesto, e sono tornato, non è una mega produzione, ma sono tornato a lavorare con molti attori, una cosa che mi affascina, poter avere a disposizione molte persone. Non sono molte rispetto a qualsiasi teatro stabile, sono 9 attori che però fanno 60 personaggi. Da un lato ho fatto una riduzione e riadattazione del testo di Omero, scegliendo un po' i paradigmi, le cose più importanti del testo, che non sono neanche le più, forse le più note. Dall'altro lato ho cercato di unire il tema di Odisseo al tema degli emigranti. La Bolivia è un paese che ha 9 milioni di persone, di cui 2 sono fuori, quindi il tema della migrazione è molto sentito. Non c'è una persona che veda l'Odissea che non pensi al proprio caro che è partito, perché tutti hanno qualcuno che è migrato, e quindi ho voluto vedere anche nella figura di Odisseo la figura del migrante, non soltanto la figura omerica. Questo è stato un filo conduttore. L'altro è che cosa dell'Odissea è viva in noi, cioè quando siamo stati Ulisse, quando siamo stati Telemaco, quando siamo stati Penelope, quali sono i nostri mostri, quando chi è Polifemo, chi è stato Polifemo nella nostra vita, chi un lestrigone o un ciccone, un lotofago. E in questo modo su queste domande al personale e agli attori ho costruito anche un intreccio che si è unito all'altro. E il terzo è proprio il mito di Omero e tutta la letteratura che questo ha generato, che è immensa. Diciamo, se l'Iliade ha generato moltissime opere tragiche del periodo classico, invece l'Odissea ha generato moltissime opere dell'arte contemporanea. E quindi affrontare anche questo, quindi l'Ulisse visto da Joyce, se non da Pascoli, se non da Dante, se non da Byron, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è stato anche un filo che mi ha dato alcune risposte o alcune visioni differenti anche da quella classica di Omero. E per ultimo ricalcare che Omero, chi per lui, perché non si sa se c'è stato o no questo Omero, era veramente qualcuno che dell'animo umano e del destino aveva capito molto, e quindi uno dei poemi fondazionali della letteratura occidentale per me diventa ancora presente. Nel nostro caso è molto importante anche questo rapporto col femminile, con le figure delle donne che sono molto diverse, sono tante, da Calipso che è la passione assoluta, Nausicaa che è l'amore adolescenziale, alla moglie, l'attesa, la famiglia, il focolare, chiamiamolo così, a Circe che è un po' l'amore edonistico, un po' l'amore che non lascia tracce se non nel piacere. Quando parlo dei migranti, diciamo, Polifemo, i lestrigoni, Scilla, Cariddi, sono i mostri che i migranti incontrano nel momento in cui fanno questo viaggio, che nel caso dell'America Latina è spesso il viaggio verso gli Stati Uniti, e che però poi ripercorre anche un africano che attraversa il Mediterraneo per approdare in Spagna o in Italia. Questo da un lato, però poi ci sono i proci, c'è Ulisse quando torna si chiede qual è questa isola, trova il cane, trova la sua balia, trova, insomma, la storia di Omero è ricostruita, però sotto una luce differente, diciamo, da non rispettare il classico. La sirena non è la sirena che conosciamo con la coda di pesce, anche perché quella è una figura medievale. Le sirene nel nostro caso si trovano nell'Ade ed è una specie di aedo andino, perché proprio nel mondo andino esiste sirenare gli strumenti musicali, ed è qualcosa che ha molto a che vedere col mito originario delle sirene, le persone che cantano di te e che ti provocano una nostalgia che ti annienta.
Tutto questo viaggiare di Ulisse, come sei riuscito a trasporlo in scena a livello proprio di scenografia, di immagini, di luci?
Guarda, la scenografia è un accorgimento di Gonzalo Callejas, che fa anche Ulisse, è un, io lo considero un accorgimento geniale, sono canne, canne che pendono, si chiudono, si aprono, girano, diventano porte, diventano bosco, diventano mare, diventano stanze, diventano strade, diventano gabbie. E questa scenografia e la luce, soprattutto luci di taglio, che fa le ombre sulle canne, quindi creano tutti gli ambienti dello spettacolo. Ovviamente è drammatico, ma c'è anche dell'umore. Io non concepisco il teatro se non si ride, se non ci prendiamo un po' in giro, quindi anche se è tragico allo stesso tempo anche è comico. Durante la creazione dell'Odissea c'è stato un attacco razzista ai campesini di Sucre a cui ho assistito, poi ho fatto un video, un documentario su questo, e questo ci ha generato molti problemi nella città di Sucre, che oggi è la città forse più a destra, più reazionaria di Bolivia. Ha generato attacchi personali, insomma, attentati alla mia macchina, queste cose qua. Però questo è stato parte dell'Odissea. Mentre la facevamo abbiamo vissuto anche questa Odissea, anche con preparativi, piani di fuga in caso che venissero ad aggredirci, queste cose qua. È stato un po' pesante, però abbiamo imparato anche qualcosa da questo. Ho fatto una denuncia, questo video purtroppo ha avuto molto successo, ha girato tutta la Bolivia, poi ha girato anche il mondo, e quindi questi qua, che sono senatori, deputati, il rettore dell'università, la sindaco della città di Sucre, e non potevano poi andare da nessuna parte del mondo che li ricevevano con striscioni razzisti e li contestavano. Quindi ti immagini quando tornavano erano inviperiti nei miei confronti, anche perché io, non essendo membro di nessun partito, non aderendo a come artista, mantenendo tutta la mia autonomia, e figurati, ero la persona più inerme da attaccare, no? Non potevo difendermi, e così mi hanno attaccato, hanno invitato la popolazione a cacciarci via pedate, queste cose qua hanno fatto, ma le hanno fatto giornalieramente per dei mesi. Adesso sono un po' calmati, anche perché quando abbiamo fatto l'Odissea, bene o male, la stessa Odissea ci ha riamicati, non con loro, con questi, però dico con la gente di Sucre, perché il pubblico viene, lo vede, e la bellezza conquista sempre. Di fronte al bello, perdoni, anche offese, in questo caso persone che magari pensavano che il video era sbagliato, anche se poi non l'avevano visto, no? Perché poi giudicano le cose senza averle viste per sentito dire, no? Un po' come fanno i media, che convincono le persone di qualcosa che non conoscono. Così, diciamo, l'Odissea in quel caso lì è servita al pubblico è venuto tutto, e molte persone che non mi parlavano più poi si sono avvicinati ad abbracciarmi, a dire grazie. Comunque è la situazione che è un po' dura in Bolivia, ci sono stati mesi molto molto forti, molto duri.
Quindi l'hai costruita proprio lì in Bolivia?
In Bolivia, sì, e la prima l'ho fatta lì a casa nostra, nel nostro teatro. Il pubblico poteva venire prendendosi un bus, e abbiamo fatto 10 repliche lì. Di solito facciamo sempre la nostra prima, la facciamo a Jotala. Penso che il reale non è quello visibile, il reale è sempre in agguato, è qualcosa di molto più complesso e profondo del visibile. Nel reale c'è la poesia, c'è la metafora e c'è proprio l'immagine, quindi sono questi gli elementi con cui io cerco di indagare.
Hai citato alcuni autori, Joyce, Borges, Cavafis, Dante Alighieri addirittura.
Sono servite di stimolo. Ad esempio Joyce, la Molly Bloom, l'Ulisse di Joyce, ha un atteggiamento diverso dalla Penelope classica. Ecco, questo atteggiamento mi è servito per scrivere un testo per Penelope, dove Penelope ha qualcosa di Molly, ma non una parola di Molly. Borges è interessante perché immagina Omero di un'altra forma. C'è anche un bellissimo poema su Ulisse e Penelope suo. Addirittura Pascoli ha scritto questo in uno dei suoi versi, c'è Calipso che vede arrivare il cadavere di Ulisse portato dalle onde, e dell'uomo a cui lei aveva promesso l'immortalità e l'aveva rifiutata. Questo mi ha colpito molto, però non l'ho usato. Invece, ad esempio, mi ha colpito molto, anche per creare una scena, anche se non ho usato una parola, un poema di Rilke su Orfeo e Euridice, dove lei torna indietro, quando le dicono che lui si è voltato, torna indietro quasi indifferente, un poema meraviglioso. E questo mi ha dato una pista per creare l'atteggiamento della madre nell'Ade di fronte ad Ulisse. Quando Ulisse cerca di abbracciarla, lei lo respinge, non si fa toccare, come se fosse vietato, ma poi alla fine cede. quando lei lo vuole abbracciare, allora è il vento dell'inferno, il vento della morte che li allontana. Questo però me l'ha dato come suggerimento poetico un poema di Rilke su Orfeo Euridice, quindi non sull'Odissea. Un'altra cosa importante è stato uno scritto di Joyce, di cui c'è un bellissimo film, che è I morti, l'ultimo film che ha fatto John Huston, che è un racconto di The Dubliners, dove nevica alla fine su tutta l'Irlanda. E questa idea della neve, anche se non è sorta da lì, l'abbiamo utilizzata infatti alla fine sull'Odissea, su Itaca. Nevica su Europa, nevica sui morti, sui vivi, su quelli che sono tornati, su quelli che si sono persi, nevica su tutti, dei, uomini, terra e mare. E sono suggestioni che prendi da altri artisti, da altre visioni, le trasformi, ti diventano tue.
E in questo anche il lavoro musicale, la musica, abbiamo detto del testo, della scenografia, con la musica, come hai lavorato con il suo?
C'è un mio nipote che è un compositore, lui è stato con noi, ha composto tutta la musica insieme ai miei attori e loro la suonano. Quindi suoniamo e eseguiamo tutta la musica, tutto dal vivo. Qualcuno pensava che era musica registrata, no, è solo che non ci mostriamo, siamo dietro noi a suonare. Sono 9 attori che oltre a fare 60 personaggi fanno anche l'orchestra.
Beh, è una vera e propria odissea anche per loro.
Sì, non hanno un secondo libero quando sono dietro. Le 2 ore e mezza dello spettacolo per loro sono veramente intense, questo c'è da riconoscerlo.
Per chiudere con una considerazione proprio sul pubblico, perché il tuo, comunque tu sei considerato un maestro, insomma, del teatro contemporaneo da molti anni, sei sulla scena e tracci proprio un percorso personale in questa direzione del teatro di ricerca e contemporaneo internazionale, e però poi questi spettacoli li rappresenti in questi paesi, piccoli paesi della Bolivia, dove il popolo, il pubblico è composto da gente semplice, immagino, no? Che viene a vedere lo spettacolo e lo capisce, come dicevi, lo comprende, si emoziona, piange, ride ai tuoi spettacoli. Con questo l'ho sempre trovato molto straordinario, nel tuo riuscire a coniugare le due cose.
Cerco di quadrare un cerchio che non riuscirò mai a fare, in realtà, perché io faccio un lavoro di ricerca e allo stesso tempo cerco di creare un teatro che sia, chiamiamolo così, non ho paura di dirlo, popolare, che sia per tutti. Questo richiede un grosso sforzo. Io sono convinto che del grado di istruzione non dipende il grado di cultura, sono due cose diverse. E che la cultura è una persona che magari non sa neanche leggere e scrivere, però che è abituata a sentire gli uccelli al mattino e a riconoscere tutte le foglie, tutte le erbe, è una cultura tanto grande quanto di una persona che va all'università. Il problema è creare un lavoro in cui ci siano tanti strati, per cui dai più complessi ai più semplici, in cui tutti possano prendere qualcosa da questo. Questo è un po' lo scopo che ci prefiggiamo con gli spettacoli. Tutti sono sensibili alle metafore e alla poesia. Basta metterli a contatto, poi reagiscono. Questo è una cosa che ho capito molti anni fa e sono convinto di questo. E ti dico che sempre ci sorprende la capacità delle persone di cogliere l'essenziale. Questo è importante. Quindi è anche uno sforzo, io devo sforzarmi per farmi capire, non devo dar per ovvio che tutti capiscono, e questo infatti, questo forse mi allontana più da certe avanguardie e mi avvicina più a certe visioni di teatro popolare, però cerco sempre di quadrare un cerchio che non riuscirò mai a quadrare, questo è, sarò sempre insoddisfatto, però è quello che ho scelto. Chi vuole vederlo venga, anche se magari dicono che non c'è posto, vengano, perché abbiamo messo un 20 posti in più e se non si riempie abbiamo sempre 20 posti a terra, soprattutto i giovani. Ai giovani sì, venite a vederlo, e la vostra reazione è quella che più ci interessa. Se riusciamo a dire qualcosa ai giovani, riusciamo a dire qualcosa al futuro, non solo al presente.